Benvenuto a Fuggiano.
Grazie, ciao a tutti, devo dire che insomma è un onore per me, insomma, che arrivo dalla leggerezza della canzone, insomma, venire a contatto col mondo, secondo me, più alto della cultura.
Allora Luca, buttiamo via la cartellina e facciamo abbraccio, facciamo finta di essere in radio. Allora parliamo di questo successo, innanzitutto Luca lo stesso, al vertice in altissima rotazione, come diceva Alessandro Moscea, io faccio parte di Radio Gold, quindi sei presente in ogni dove, quindi io personalmente ti ringrazio per quello che tu hai dato alle radio in tutti questi anni. Perché questo titolo di questo album, Pop Up?
Allora, sì, Luca lo stesso è la prima canzone, prima che è uscita come singolo nelle radio, ma è anche la prima canzone dell'album. È una canzone che in qualche modo, come diceva il maestro, tocca sempre il tema del tempo, perché in realtà Luca lo stesso è appunto un riferimento al periodo mitico della nostra adolescenza, quando le scintille che partono, i sentimenti sono anche conosciuti da noi per la prima volta, no? Quindi ci creano stupore, si sente? Sì, e ci danno veramente anche la gioia e la felicità della scoperta. E niente, poi ci sono altre canzoni, è un percorso lungo questo album. E come mi è successo in passato, non avevo voglia di scegliere una frase, una parola, qualcosa dall'interno delle canzoni, ma sono andato a cercare un titolo fuori, un titolo che avesse dentro degli elementi di, beh, intanto di creare uno stupore sul pubblico, quindi per un disco che invece dà molta importanza alle parole, Pop-up è un gioco un po' leggero per incuriosire, ma Pop-up sono anche libri per bambini e mi piaceva l'idea che questo album, aprendolo, insomma, creasse un po' questo stupore che nei bambini crea il fatto di aprire un libro e trovare queste figure tridimensionali che si aprono. E come dicevo prima, non è un titolo scelto dalle parole della canzone, ma un titolo scelto da fuori, è appoggiato lì per creare, si stacca un po', ecco, per creare una sorpresa, e c'è anche la sorpresa dentro il significato del titolo.
Allora, Luca lo stesso, sono sempre io Luca lo stesso, lo ripeti più volte nel tuo singolo, ma Luca in 30 anni di carriera è sempre lo stesso? Non sei cambiato dal periodo degli esordi, dove eri inconsapevole, a questo momento in cui tu hai una lunga storia da raccontare? Sei cambiato un po'?
Ma sì, cambiamo fortunatamente tutti, no? E ci arricchiamo di esperienze. Io, quando ho pubblicato il mio primo album, avevo 21 anni e le canzoni che finirono nel primo disco, come spesso succede nelle opere prime, non sono cose nate in quel momento, ma c'è anche un po' tutto il tuo percorso precedente. Quindi c'erano addirittura nel mio primo album delle musiche che avevo scritto a 16 anni, 17 anni, che poi erano rimaste sempre lì e che insomma, con l'occasione di poter pubblicare un album, sono riuscito finalmente ad utilizzare. Certo, se adesso tu ascolti le canzoni del passato, quei dischi lì, credo anche non solo nell'immaginario collettivo di chi ascolta le canzoni del passato, ma anche per me personalmente, trovo dentro un percorso, perché naturalmente quando scrivevo lì ero un figlio, adesso scrivo che sono un padre, quindi ci sono tanti elementi nuovi che si aggiungono, che arricchiscono anche il racconto, ed è bello secondo me il duplice aspetto: da un lato che una canzone duri nel tempo, tenga botta, quindi quindi che arrivi sempre bene anche dopo 30 anni. Dall'altro è anche bello ascoltare, non so, per chi lo conosce, Rimmel di De Gregori e pensare che è una canzone di un ragazzo di 23 anni, per dire che l'ha scritta, l'ha cantata e l'ha pubblicata. Quindi è bello anche questo fatto di che una canzone sia figlia del suo tempo e allo stesso tempo possa travalicare il tempo.
Allora, una produzione importante, produttore Michele Canova, sì, che hai già incontrato in fisico e politico nel duetto con Fabio Fibra, che è indimenticabile. Allora, questa collaborazione, questa contaminazione tra voi, filo americani come Canova e filo europeo come Carboni, vi siete stimolati in vicenda?
Sì, c'è una bella storia. Adesso non tutti sanno tecnicamente cos'è un produttore. Un produttore, non so se per chi lavora nei libri esiste una figura di questo tipo, forse no. Sì, forse l'editore oppure il, diciamo, il responsabile della collana. Che... Però insomma, diciamo che a differenza nel mondo della musica, la differenza tra la scrittura appunto di un romanzo, di una poesia, è che la scrittura avviene in solitudine, come penso per un poeta, uno scrittore, però poi c'è da realizzare poi tutta la parte musicale, finirla, ottimizzarla, trovare una direzione sonora, e quasi sempre nella musica si utilizza, diciamo, l'artista cerca una figura di fiducia per realizzare queste cose. In questo caso Canova, questo Michele Canova sta diventando molto famoso perché è più giovane di me, è cresciuto ascoltando le mie canzoni ed è diventato produttore amando i miei dischi. Poi dopo divenne il produttore di Tiziano Ferro, poi di Jovanotti, insomma ha prodotto tanti successi insieme agli artisti in questi anni. E due anni fa ci siamo incontrati, avevamo solo una stima reciproca ma non ci conoscevamo personalmente, poi ci siamo incontrati e abbiamo realizzato un disco precedente a questo, che però quello era una raccolta di canzoni del passato per ricordare i miei 30 anni di musica, e questo invece è il primo lavoro che facciamo insieme su canzoni inedite. Lui nel frattempo da Milano si è trasferito a Los Angeles, quindi ha aperto uno studio là. Questo disco è stato realizzato anche con musicisti americani e ha anche sonorità più nuove, proprio perché c'è anche questo, diciamo, sapore più internazionale anche nel tipo di approccio e di lavoro che abbiamo fatto.
Parliamo d'amore, filo conduttore di tutte le tue canzoni, di tantissime tue canzoni, un amore come costante di vita. Sei ancora convinto che il potere dell'amore possa cambiare il mondo? In Luca lo stesso tornano degli spunti importanti. A cosa serve l'amore?
Sì, diciamo che l'amore entra spessissimo nelle mie canzoni, anche se anche in quelle che non sono canzoni esplicitamente d'amore. È sempre un bello stimolo in questo album. È entrato moltissimo, me ne sono reso conto alla fine dopo aver scritto gli 10 brani, che poi sono diventati 11 perché alla fine è nato, proprio mentre stavamo per pubblicare l'album, un ulteriore brano dal titolo Invincibili, che è proprio la considerazione finale del fatto che un autore, un creativo, uno scrittore alla fine può trovare molta dignità e molto onore anche nell'essere uno che attraverso le sue parole, la sua poetica, la sua scrittura butta nel mondo elementi d'amore, nel mio caso canzoni d'amore. Quindi questa canzone racconta, riassume un po' l'album dicendo che insomma la mia arma probabilmente è quella di poter votare un caricatore di canzoni d'amore contro la gente.
Allora, Bologna è una regola, la regola. Che cosa significa per te Bologna? Ritorna molto la tua città, già nel brano La mia città, poi ritorna anche ora. Bologna è la regola, e se esiste questa regola, qual è?
In questo album c'è appunto una canzone che si intitola Bologna è una regola, e realtà, come molte canzoni o molte poesie o molte opere, sotto sotto non c'è un'affermazione ma una domanda. E in questo caso io cerco durante la canzone di chiedermi simbolicamente qual è questa formula magica o questa regola che è Bologna. Poi non riesco a darmi una risposta, però già ponendo questa domanda in qualche modo affermo la magia di Bologna, che non so mai definire, ma che comunque c'è e che forse non è grazie ai bolognesi che questa città è magica, ma grazie al fatto che da secoli c'è un incontro, una contaminazione tra gli universitari che arrivano, gente da fuori che si ferma, gente che viene, che va via, gente che viene per studiare, poi non studia o si perde anche drammaticamente in varie situazioni, però comunque questo perpetuarsi di questi viaggi, di questi incontri, producono comunque la magia di Bologna.
Se io ti dicessi Osteria Davito, che ricordi hai di Gaetano Gurrea in qualche maniera?
È un posto storico e mitico di Bologna, in quanto quando Guccini, Francesco Guccini, il cantautore che in realtà è nato a Modena, andò a abitare nel quartiere della Cirenaica, non avendo un bar vicino, lui abita ancora la casa, anche se adesso sta a Pavana, in via Paolo Fabbri 43, poi so che è venuto Guccini, l'ospite del premio, e in via Paolo Fabbri 43 all'angolo c'era questa vecchia trattoria di camionisti aperta da Vito, che era insieme a sua moglie erano tornati dall'Australia dove erano immigrati, e niente, aprirono questa trattoria. Il fatto che Guccini cominciò ad andare lì a giocare a tarocchi dopo la mezzanotte, quando i clienti erano andati via e il proprietario passava la serata a metà, quindi insomma poteva entrare solo pian piano tutti i musicisti, cantautori, Lucio Dalla, altri artisti, a Bologna cominciarono a passarci di notte, diventò un punto di ritrovo. E così quando non solo si fermavano i bolognesi, ma anche i teatranti, le persone, chi veniva a far teatro a Bologna sapeva che dopo il teatro c'era questo posto che magari era aperto fino a mattina e comunque potevi incontrare altri amici o personaggi. Io dentro, appunto, da Vito, nella trattoria Vito, ho conosciuto molto bene, perché si fermavano tutta la notte dopo gli spettacoli, Carmelo Bene, Giorgio Gaber, Peppe Barra, vari personaggi anche fuori dalla musica. E niente, io mi dissero, io avevo una band, scrivevo canzoni, non sognavo ancora di fare cantautore, e mi dissero che io non sapevo che c'era questo locale dove c'erano questi personaggi. E feci una cosa abbastanza anomala: invece di fare come tutti che portavano le cassette registrate con la musica e le proprie canzoni, che io pensavo magari la mettono lì, non la ascolto, mi inventai una cosa che è stata fondamentale, distinto da ragazzino, scrissi il testo delle canzoni e basta, senza la musica, su dei fogli, portai questi fogli, entrai dentro e l'ho scritto, e mi disse: Cino, cosa vuoi? E io volevo dare questi testi a Dalla, Lucia, chi c'è? E lui mi disse: guarda, c'è in cucina Lucio Dalla che sta mangiando con il stadio. Allora portò di là, mi disse: dammi a me i fogli, e li ha portati al tavolo. Io, tornando fuori, vidi dalla finestra che Lucio cominciò a leggere, quindi passava gli altri, dicevo: cazzo bello, i fogli, io ho lasciato il numero di telefono. E niente, quando rientrai Lucio era già al telefono con mia sorella, perché aveva chiamato a casa. E quindi io gli bussai alla spalla, e lui si girò e disse: guarda, sei bravissimo, noi stiamo qua che stiamo facendo una cena perché dobbiamo trovare chi scrive il testo per iniziare. E quindi dal giorno dopo sono andato in studio con loro e quindi da lì è nata un'esperienza che poi mi ha portato nel giro di 3 anni a, poi anche a realizzare il mio album. Ma io ho cominciato come autore dei testi, delle canzoni di questa band di Lucio, che di colpo diventava autonoma e quindi avevo bisogno di trovare un linguaggio diverso da quello di Lucio per non essere, diciamo, un doppione artistico.
Tante le tue collaborazioni, quindi come autore, duetti infiniti, ti piace più il tuo lato cantautorale, quindi più riservato e intimistico, o il tuo ruolo da frontman?
Ma guarda, io quando portai questi testi da Lucio, a differenza di tutti i ragazzini che vedo adesso, X Factor, che cantano, nella mia, venivo da una band dove suonavo e scrivevo canzoni e mi piaceva occuparmi insieme agli altri elementi dell'arrangiamento, ma se mi mettevano un microfono davanti, anche nei concerti facevo finta perché c'era il cantante. No, avevo assolutamente il terrore di essere un personaggio in prima persona e quindi in questo caso non avevo mai nemmeno registrato la mia voce, quindi non pensavo di essere un cantante. Questa è stata una fase successiva che un giorno era Lucio, stava facendo delle Lucio Dalla, stava preparando un disco che poi uscì come 1983, si intitolava, ed è stato forse uno dei dischi meno famosi e meno di successo di Lucio. E io stavo facendo sentire delle mie canzoni agli stadio e Lucio mi disse al fonico di registrarmi la voce di nascosto, ma io non lo sapevo, quindi poi tornai in regia e mi fece sentire la mia voce, dato che lui mi aveva sempre detto permetto puoi cantare, e invece non mi aveva mai sentito, no? E niente, quindi quando sentivo insieme la mia voce mi convinsi anch'io che potevo cantare le cose che scrivevo. Sì, beh, ci sono magari tra le canzoni non famose, no? Che non sono rimaste che non sono dei successi, diciamo le canzoni interne a degli album, delle canzoni che quando erano nate mi sembravano che avrei potuto svilupparle in un modo molto, molto interessante, molto forte, e alcune volte alcune canzoni sento degli errori o di arrangiamento, di sviluppo o di anche sviluppo del testo, e sento che in alcune canzoni posso soffrire per non essere riuscito ad accompagnarle fino a un livello superiore.
Chiusura, 18 febbraio parte il Pop-Up Tour 2016, quindi un attesissimo ritorno live, penso i tuoi fan impazziranno. Quante emozioni ritornare in mezzo alla gente a cantare?
Ma guarda, sono partito, come ti dicevo prima, molto perplesso sul fatto di che è molto timoroso, e ho passato i miei primi anni di live soffrendo tantissimo andando sul palco perché non mi sentivo adatto. E poi pian piano invece mi sono forzato di entrarci dentro, anche perché era la mia strada evidentemente. E adesso sento il palco come un po' la mia casa, quindi torno a casa.